Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2015. La discussione, come vi ho detto, riguarderà anche i punti successivi, approvazione, punto 6, approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 relativo elenco annuale e il punto 7, approvazione del bilancio annuale 2015 e dei suoi allegati, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale. Illustra il Sindaco. Prego.
Grazie. Io mi limito a leggere la relazione che presento al bilancio, che poi se avrete il desiderio di averla, ve la invio per posta elettronica, non consumo carta per fotocopiarvi la relazione. Arriviamo alla relazione di questo bilancio, all'approvazione il 18 dicembre, in straordinario anticipo rispetto a quanto accaduto negli scorsi anni e di quanto faranno la più parte degli altri comuni italiani. È una scelta, quella di approvare i bilanci anticipatamente, che abbiamo condiviso con gli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine. Campogalliano è partita ieri sera, maturata soprattutto per dare elementi di forza, di certezza e operatività alle macchine amministrative in un contesto che di certezze derivanti dal quadro legislativo ed economico-finanziario nazionale ne conosce ben poche. Avremo modo poi, nel corso dell'anno prossimo, di aggiustare eventualmente il tiro, effettuando le variazioni necessarie ad adeguare le previsioni che stiamo adottando e che sono per forza di cosa parziali e connotate da forti incertezze, come l'ammontare delle risorse e dei tagli che lo Stato praticherà nei confronti degli enti locali o l'esito del bando per la cessione dell'area del magazzino comunale. La recente decisione del Governo di rinviare al 2016 l'istituzione e l'applicazione della cosiddetta local tax conferma la bontà della nostra scommessa. Se avessimo atteso questo provvedimento e l'ammontare esatto dei tagli a noi destinato per iniziare a compilare il nostro bilancio, avremmo semplicemente perso mesi preziosi. Questa rapidità nell'arrivare, scusate, all'approvazione del bilancio contiene un'altra controindicazione, quella di avere tenuto un confronto limitato per tempi e profondità con i cittadini e le organizzazioni di rappresentanza associativa, economica e sindacale. È un rammarico che trova però un parziale conforto nel generale clima di condivisione, apprezzamento che abbiamo riscontrato nel confermare le scelte di fondo di attenzione al contenimento della spesa, all'equità nel prelievo fiscale e tariffario e alla tensione e all'innovazione che hanno contraddistinto il bilancio del nostro comune in questa legislatura, ma anche ancor più in modo consolidato in quelle passate. Abbiamo quindi fatto prevalere su tutto quello che riteniamo essere l'interesse principale delle nostre comunità: avere istituzioni e amministrazioni efficienti e in grado di programmare e lavorare a pieno regime già dal 1 gennaio 2015, perché i nostri comuni devono poter stare concretamente a fianco dei cittadini e delle imprese nell'affrontare la perdurante crisi economica e occupazionale, realizzare investimenti, gestire adeguatamente i servizi. E questa cifra della rapidità, del ritmo con cui abbiamo tentato di caratterizzare i primi mesi della consiliatura, per questo vorrei ringraziare anche la Giunta che ha lavorato sodo tentando di starci dietro in questo ritmo che abbiamo impresso, e anche voi consiglieri che avete avuto la bontà di sorbire, insomma anche qualche volta di perdonarci quando avete potuto, qualche sgrammaticatura e qualche accelerazione dove abbiamo tentato però di metterla sempre al servizio delle esigenze dei cittadini e delle imprese di questo territorio. Visto che sono in un momento di ringraziamenti, voglio cogliere l'occasione per estenderli anche a chi ha lavorato in precedenza a rendere i conti di questo comune ben solidi e quindi ha fatto trovare a chi, a voi, a noi, a tutti, maggioranza e opposizione, che siamo parte responsabili del futuro di questa comunità, delle condizioni positive, e quindi sia agli amministratori che ci hanno preceduto, al dottor Castelli, Antonio, che fra qualche giorno ci lascerà, nel senso che andrà a lavorare per un'altra amministrazione, e quindi voglio estendergli i ringraziamenti miei, dell'amministrazione comunale, dei Soglieresi tutti e revisori di conti che hanno vigilato affinché tutto quello che sto dicendo corrisponda alla verità. Qualche parola sul contesto economico e occupazionale. Abbiamo redatto questo bilancio di previsione nella piena consapevolezza del difficile scenario nel quale ci muoviamo, dominato dalla crisi. Come come ho avuto in altre modi occasioni di considerare, credo sia sbagliato anche definirla crisi, ma vada piuttosto letta come una trasformazione duratura e di portata epocale del sistema economico e produttivo, che ha cambiato i paradigmi stessi del modello di sviluppo che abbiamo conosciuto, con riflessi ancora più pesanti per un paese come l'Italia, caratterizzato da gravi e specifici problemi nella sua struttura economica, politica, produttiva e sociale. La ripresa delle attività, delle opportunità economiche e occupazionali sul nostro territorio è stata la priorità della mia campagna elettorale e delle linee programmatiche approvate all'inizio del mandato, sarà anche il principale investimento di questo bilancio. Più in generale, anche per quello che non si può leggere direttamente nei numeri che andremo ad approvare questa sera, la strategia con la quale ci stiamo muovendo è concentrata sullo sforzo quotidiano di trasformare la funzione del comune in rapporto all'economia, da ente regolatore a ente creatore di nuove opportunità, che affianca e sostiene quelli che vogliono provarci. Proprio in questi giorni stanno partendo i lavori di cura del territorio affidati a cooperative sociali che hanno impiegato 10 disoccupati e in questo bilancio trova conferma anche quello stanziamento di 60.000 euro, con la speranza e l'impegno di farlo diventare una misura stabile per tutta la legislatura, creando decine di posti di lavoro e un incremento visibile e strutturale della qualità della cura del territorio e del decoro urbano. Per quanto riguarda lo stato di salute degli insediamenti economici e produttivi, la panoramica inizia a comprendere qualche elemento di speranza e di inversione di tendenza. Proprio oggi, purtroppo, si è conclusa la vicenda Terim, amaramente, oggi 18 di dicembre, quindi insomma, anche se ci sono alcuni elementi di positivi, voglio ripartire da lì, da quella difficoltà che è un po' l'emblema, forse, di tutte le difficoltà che ha conosciuto il sistema produttivo e economico occupazionale sogliarese, ma diciamo così che nella coda di quella vicenda io voglio anche sperare ci sia l'inizio di un'opportunità nuova. Su altre attività si misurano la tenuta generale delle attività principali economiche esistenti, penso a Paten, Granarolo, 2B, MG, Chima, Arduna Corradini. In seguito tutte imprese che hanno in questo momento vivono uno stato di salute positivo e che dal confronto con le parti sociali si rileva più in generale come uno stato che vede le imprese che hanno internazionalizzato, investito e fatto formazione in una condizione che gli fa intravedere elementi positivi anche per il futuro e invece una stagione più complicata per le attività di subfornitura, di servizio e di artigianato che invece insistono e trovano la loro difficoltà proprio nella contrazione dell'economia italiana, insomma ancora vedranno momenti difficili in futuro. Dicevo che in seguito alla variante urbanistica approvata in ottobre si è avviato il cantiere dell'ampliamento della Veca. Dopo la conclusione definitiva a novembre dell'iter autorizzatorio sono ripartiti i lavori per la conclusione del centro commerciale nell'area dell'ex ICE che vedrà Esselunga insediarsi a giugno e dovrà rappresentare un'opportunità di lavoro per tanti sogliaresi, oltre a rilasciare oneri in favore della rete distributiva esistente e per la riqualificazione del centro commerciale naturale. Una parola che avete sentito in altre circostanze, mi preme ribadirle ufficialmente anche in questa circostanza dell'approvazione del bilancio. Il rilancio dell'economia e delle opportunità passa infatti non solo dall'occupazione manifatturiera, ma anche dalla vitalità del tessuto commerciale e della rete artigianale e di servizi. In questo senso credo si possa già misurare apprezzabilmente lo sforzo messo in essere insieme a Fondazione Campo e ai commercianti di Soliera C'è. Ne sono prova l'edizione di luglio di Arti Vive Festival con la novità dello street food, la riuscita festa del mosto cotto, la vivacità di questo Natale con le tante iniziative come la pista di pattinaggio che stanno cercando di rendere più attrattivo il nostro centro storico. Le aperture di negozi e attività di queste settimane ci incoraggiano a continuare con rinnovata intensità su questo solco e lo studio di fattibilità per un piano strategico di area vasta commissionato dall'Unione Terre d'Argine insieme al piano organico per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma che approveremo nel corso di questa seduta vanno nella stessa ostinata direzione. Un'altra iniziativa decisiva che caratterizzerà l'intera consigliatura ma per la quale abbiamo già dato avvio a contatti e studi sarà la conversione dell'ex scuola Garibaldi in un contenitore che possa fare da volano a diverse attività economiche, anche sotto forma di incubatore di impresa. Una parola di contesto rispetto allo stato degli enti locali. Un primo elemento di riflessione credo vada condotto nei confronti delle autonomie locali. Le regioni, che vivono una stagione di crisi di ruolo e grave, stagione di crisi di ruolo e grave deficit di credibilità, come testimoniato dai disastrosi dati di affluenza dell'ultima tornata elettorale. La nostra regione Emilia-Romagna in particolare dovrà cercare innanzitutto di accreditarsi agli occhi dei cittadini, dando seguito a una nuova stagione etica e morale. Ma questo riscatto dovrà, a mio avviso, passare anche da un rinnovato slancio per dare un futuro alla rete dei servizi, penso in particolare a quelli per la non autosufficienza e sanitari, che hanno costruito il nostro modello originale di welfare, dove lavoro e uguaglianza sono stati un binomio strettamente connesso e intrecciato all'impegno delle amministrazioni locali che lo hanno voluto e accompagnato. Se le regioni piangono, le province certamente non ridono. Permettetemi una nota critica. Era dalla riforma organica di tutti i livelli istituzionali e delle funzioni assegnate, semplificando ed eliminando le sovrapposizioni tra enti, che il governo avrebbe dovuto partire nel disegnare il nuovo ruolo delle province. Temo invece abbia prevalso una logica dello sguardo breve, che ha offerto il sacrificio simbolico dell'eliminazione della spesa per la politica nelle province a un'opinione pubblica esacerbata. Quel che misuro per ora è un ente decapitato, con dipendenti e funzionari demotivati, in cerca di indicazioni chiare, in cui il risultato più significativo non è quello di avere risparmiato le spese relative agli organi politici, ma di avere reso inerte e improduttiva la ben più rilevante risorsa necessaria a sostenere tutto l'organico tecnico e le funzioni. Per capire di cosa stiamo parlando in termini numerici, quindi comprendere, diciamo così, il peso delle parole che sto pronunciando, la spesa per gli organi istituzionali delle province era pari a 78 milioni all'anno, 1,31 euro ad abitante all'anno, cittadino italiano. 10 miliardi e qualcosa è la spesa delle province per quanto riguarda la gestione delle funzioni del personale, che sono rimaste intatte. Quindi, insomma, per risparmiare 1,31 euro all'anno abbiamo, credo, reso fortemente inefficiente la spesa dei 10 miliardi, perché finché non trovano una nuova definizione conosce momenti di un qualche sbandamento. In questo contesto è però senz'altro apprezzabile e condivisibile l'indirizzo che la provincia di Modena sta portando avanti, ovvero di essere una sorta di unione delle unioni di comuni, un ente in cui coordinare le politiche di area vasta e gestire funzioni in un'ottica di efficienza e ottimizzazione al servizio dei comuni. L'unione dei comuni delle Terre d'Argine invece è una conferma positiva anche in questo bilancio, contribuendo all'equilibrio dei conti, ma garantendo comunque servizi diffusi e di alta qualità. È su questa strada che dobbiamo continuare, senza perderci in discussioni stucchevoli su alchimie istituzionali come il dibattito sul comune unico. Non abbiamo bisogno di cambiare l'architettura istituzionale per sviluppare politiche che non si fermino ai confini amministrativi, ma sappiano invece sviluppare sinergie e collaborazioni in tutti gli ambiti, dall'economia alla viabilità, passando per la promozione del territorio. Fino ad ora l'Unione ha funzionato bene per permettere di condividere, ottimizzare e innovare servizi fondamentali come la scuola, il sociosanitario, la polizia municipale o servizi di staff come il personale e i sistemi informativi. La sfida ora è andare oltre l'Unione come soggetto consortile per la razionalizzazione delle spese, ma renderla invece protagonista di politiche effettive di area vasta. Vengo alla legge di stabilità. La manovra, contenuta nel DDL Stabilità per il 2015, contiene anche misure positive per il rilancio dell'economia, come il taglio del costo del lavoro per le imprese, quindi gli sgravi IRAP sulla componente lavoro, e ai dipendenti, il bonus IRAP in busta paga da 80 euro consolidato nel tempo, la possibilità di anticipo del TFR e assunzioni agevolate con l'azzeramento per 3 anni dei contributi sui nuovi contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, non posso mettere in questa sede che la manovra presenta effetti gravosi per la tenuta dei bilanci dei comuni, per il combinato disposto di tagli di risorse rilevanti e dell'avvio della riforma della nuova disciplina contabile armonizzata, un aspetto di natura tecnica che però comporta importanti riflessi restrittivi nella gestione delle risorse comunali, come avremo modo anche di vedere nella presentazione dei numeri, l'accantonamento delle risorse per il fondo crediti di dubbia stabilità, esigibilità. Il solo taglio di risorse a carico dei comuni è stabilito in circa 1,5 miliardi di euro. Continuando una pessima abitudine di tutti i governi che si sono avvicendati negli ultimi anni, si riversa sui comuni e quindi sui cittadini che li abitano. Quando si parla di comuni io leggo immediatamente cittadini, una quantità di sacrifici assolutamente sproporzionata rispetto al volume delle risorse spese dalle altre amministrazioni dello Stato. In altre parole, lo Stato scarica sugli enti locali il fallimento della propria spending review, con l'aggravante di continuare a tagliare nella parte più efficiente e direttamente collegata ai servizi della spesa pubblica, quella degli enti locali. Nel corso dell'iter della legge di stabilità sono stati però effettuati degli aggiustamenti e introdotti segnali positivi, come la riduzione dell'obiettivo nominale del patto di stabilità per il 2015, che permette di invertire la tendenza degli ultimi anni alla creazione di cassa, di avanzi di cassa inutilizzati a discapito delle spese comunali, in particolare degli investimenti, il sostegno agli investimenti locali tramite l'innalzamento dei limiti delle percentuali per l'assunzione di mutui e attraverso contributi in conto interessi per un quinquennio, una maggiore autonomia rispetto al passato nelle modalità di applicazione dei tagli previsti dalla legge, con minori ingerenze nelle decisioni organizzative e finanziarie degli enti. Sono inoltre attesi ampi interventi di semplificazione e snellimento delle procedure, in coerenza con l'obiettivo di assicurare l'autonomia gestionale dei comuni nell'ambito delle scelte generali di finanza pubblica. L'auspicio è che l'obiettivo annunciato dal Governo di rivedere profondamente con la nuova local tax l'assetto dei tributi comunali possa portare a delineare un sistema più semplice ed equo, in un quadro di vera autonomia fiscale, dove è responsabilità degli amministratori costruire nuovi e più sostenibili mix nelle entrate tra tariffe sui servizi e imposte locali su redditi e immobili. Perché nessuno, e certamente non l'amministrazione che rappresento, si vuole sottrarre a fare la propria parte nella necessaria razionalizzazione della spesa pubblica. Ambirei a farla però in un rapporto vero con il territorio che governo, avendo a disposizione leve fiscali che permettano di ponderare e distribuire in modo equo e progressivo sacrifici e incentivi per costruire un nuovo patto con cittadini e imprese sulla quantità e destinazione delle risorse pubbliche prelevate e spese. È sulla base degli effettivi obiettivi raggiunti grazie a questo patto essere poi misurati, mentre l'attuale disciplina della fiscalità degli enti locali, tra l'altro troppe volte e malamente rivisitata negli anni, crea confusione e iniquità, rendendo difficoltosa la comprensione diretta da parte dei cittadini dell'impiego dell'ingente prelievo che viene loro richiesto e contribuendo così a scavare ulteriormente quel solco di sfiducia che li divide dalle istituzioni. Vengo alle scelte del Comune di Soliera del bilancio del 2015. La proposta che andiamo a presentare è in larga misura ricalcata dal bilancio 2014. In parte perché i tempi compressi non ci hanno consentito un livello di trasformazioni più profondo e soprattutto perché, come dicevo in precedenza, ringraziando chi è venuto prima di noi, gli equilibri raggiunti sia sul fronte della spesa che su quello delle entrate si sono dimostrati solidi, efficaci e sostenibili. La quadratura dell'esercizio 2015 è stata quindi ricercata a partire da una stima di 165.000 euro di possibili tagli del Governo, taglio considerato ridotto del 50% in quanto Soliera è un comune terremotato e i comuni che fanno parte dell'area del cratere hanno una riduzione del 50% del taglio. Queste minori risorse non saranno compensate da aumenti di tariffe o imposte locali che resteranno invariate, consolidando anzi la riduzione dell'IMU dal 10 per 1000 al 9 per 1000 per i capannoni industriali approvata a luglio di quest'anno, ma da tagli alla spesa, come la riduzione della spesa di personale dovuta a un ridotto turnover rispetto ai pensionamenti previsti, la riduzione della spesa per interessi passivi, la razionalizzazione di spesa per servizi conferiti all'Unione delle Terre d'Argine. Questi ultimi servizi rimangono a tariffe invariate, permettendoci di varare un bilancio in grado di assorbire al suo interno, attraverso razionalizzazione della spesa, i tagli provenienti dal Governo. Quindi la manovra si esaurisce, diciamo così, nella ricerca di razionalizzazione nelle pieghe del bilancio. Invariati rispetto al 2014 anche gli stanziamenti per le attività culturali e le politiche giovanili gestiti tramite la Fondazione Campori. La spesa è assestata a un livello che garantisce un buon livello di intervento. L'apertura e la gestione nel corso del 2015 della Casa della Cultura saranno la nuova sfida della Fondazione e il compimento della mission per cui è nata nel 2010. Anche per lo sport sono confermati gli stanziamenti del 2014, in attesa della revisione complessiva del modello di gestione degli impianti sportivi che sarà realizzata nel corso del 2015. Sul fronte scolastico, che costituisce forse la parte più significativa per spesa, per rilevanza e per impatto sui cittadini dei nostri servizi, sono invariate offerte e tariffe, pur continuando la sperimentazione del progetto Spazio 5 anni presso la scuola materna Bixio. I servizi sociali vedono confermate tutte le risorse per l'assistenza agli indigenti degli anni scorsi, che potranno contare anche sulla gamma ampliata degli interventi attraverso il sostegno offerto dal social market Il Pane e le Rose e dai posti di lavoro per disoccupati. L'accreditamento definitivo dei servizi sociosanitari, che partirà 1 gennaio 2015, garantirà i servizi residenziali al centro diurno della Casa Protetta Pertini, l'assistenza domiciliare e i servizi per disabili. Confermate anche le risorse a sostegno delle fondamentali associazioni di volontariato, con le quali viene offerto sostegno ai cittadini più in difficoltà, anche con iniziative innovative come i progetti di autonomia e per il dopo di noi. Le nuove voci di spesa più significative sono quindi due. 60.000 euro a favore di disoccupati assunti per lavori di cura del territorio, misura già citata in precedenza che ci consentirà di mettere a sistema un intervento esemplare di grande efficacia sia sul piano sociale che su quello del miglioramento della cura del territorio. 10.000 euro come primo segnale di investimento per lavorare sul problema dello smaltimento dell'amianto. Un'ultima nota rispetto alla raccolta dei rifiuti: da novembre abbiamo esteso al 100% del territorio il porta a porta e nel mese di gennaio partirà la sperimentazione della tariffa puntuale, ponendoci all'avanguardia in questo ambito in cui si gioca una parte rilevante della nostra capacità di costruire un futuro davvero sostenibile. Visto che siamo in sede di bilancio, vale la pena ribadire, abbiamo fatto anche prima, che la tariffazione puntuale farà risparmiare chi produce meno rifiuti indifferenziati e che gli investimenti necessari alla sua partenza saranno assorbiti spalmandoli sul bacino dell'Unione delle Terre d'Argine, testimoniando in modo concreto cosa significhi fare politiche d'area vasta ed economia di scala. L'ultima parola sugli investimenti, tratteggio solo alcuni elementi: si tratta di un piano che è fortemente condizionato dagli interventi di ripristino post-sisma, come è evidente, che hanno modificato le priorità e che assorbono la grande maggioranza delle risorse e delle nostre energie, ma che ci stanno consentendo man mano di restituire ai soli resi tutti gli edifici e gli spazi pubblici pregiudicati dagli eventi del maggio 2012. L'altro elemento caratterizzante il piano è l'incertezza in cui è stato redatto. Sapremo a metà febbraio se l'area del magazzino è stata ceduta e quindi se avremo le risorse necessarie per finanziare interventi decisivi che non sono iscritti in questo piano degli investimenti, ma che potranno esserlo, come il Ponte dell'Uccellino, la riqualificazione del centro storico dello stadio, la manutenzione straordinaria di strade e parchi. Fatte queste premesse, per quanto riguarda le opere pubbliche, gli interventi principali programmati per il 2015 sono l'ampliamento del cimitero di Limidi, il miglioramento sismico della parte storica del cimitero di Soliera, la realizzazione di una rotatoria tra Via Grandi e Via Corte, i lavori di ripristino del Castello Campori, l'adeguamento sismico delle scuole medie Sassi, l'avvio del recupero nella scuola elementare Garibaldi. Non figura nel piano degli investimenti, in quanto realizzata con patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, la Casa della Cultura, che aprirà nel corso del 2015 e ospiterà nel parco adiacente anche le attività più rumorose della prossima edizione dell'Estate Insieme.
Grazie, signor Sindaco. Prego, Assessore Baracchi. Dica.
Ma il piano operativo, cioè la dottoressa Rocchi ha detto che il bilancio veniva tenuto per ultimo. Tutti gli altri argomenti, quando li trattiamo?
Dopo il bilancio.
Quindi il bilancio non è l'ultimo.
No, l'ultimo del gruppo, parlando del bilancio.
Ah, ok,
bilancio,
giusto, va bene.
La urbanistica viene dopo.
Sì, ok, grazie.
Grazie. Prego, Assessore Baracchi.
Con queste slide proviamo a tradurre in numeri quello che è contenuto nella relazione del Sindaco. Le premesse sono che questo bilancio non andrà a toccare quelle che sono le aliquote inerenti alla TASI e all'IMU. Tra l'altro il provvedimento, che è uno dei primi che andremo a votare con votazione singola, sarà proprio quello della TASI, in cui andremo a rendicontare la percentuale del 58% che spenderemo per lo IUC. che ve lo voglio annunciare subito, così è una delibera che abbiamo più o meno già evaso. A fronte di 1.180.000 euro di introito previsto sulla TASI, verranno destinati 431.000 euro e 900 sulla Polizia Municipale, 453.530 alla viabilità, 345.000 di illuminazione pubblica, 798 e 377 parchi e servizi per la tutela dell'ambiente, che corrispondono a un totale di 2.028.807 euro, di cui la TASI ne copre il 58%. Questo per enunciare quello che va a coprire il gettito derivato dalla TASI, che a tariffe invariate noi prevediamo possa avere un piccolo aumento di 17.000 euro, vedete, rispetto al 2014, dato da un aumento di base imponibile. Stessa cosa di aumento ci aspettiamo per quanto riguarda l'IMU, anche questo a tariffe invariate, come vedremo nell'altra delibera di bilancio, rispetto a quanto approvato nella variazione di luglio, porterà anche questo un aumento di 57.000 euro, sempre dato da un aumento della base imponibile, quindi non a maggiori oneri derivanti da tariffe più alte. Abbiamo previsto anche una quota di recupero ICI, che siamo agli sgoccioli per il recupero dell'ICI e il recupero dell'IMU, questa è già comprensiva della parte di svalutazione del credito, per cui i 150 più 120 che si pensano di recuperare in realtà hanno già dentro la quota di svalutazione del credito. Il risultato sarà in linea, se non inferiore, di recupero dell'evasione rispetto a quello del 2014. Vediamo inoltre come l'addizionale IRPEF rimarrà più o meno anche lì costante, noi non aumentiamo nemmeno quella tariffa, e vediamo qui come va a scomparire dalla parte entrate correnti la quota relativa alla TARI, cioè almeno 1.980.000. Qui un piccolo calo delle entrate per le altre entrate tributarie, ma insomma abbiamo un dato drogato un po' dalla TARI che, rispetto all'anno precedente ovviamente, che ci porta a minori entrate per questo motivo. Il dato che diceva il sindaco sui trasferimenti che abbiamo ipotizzato sono in meno 165.000 euro, questo è un dato ipotizzato, quindi possono essere di più, possono essere di meno. Noi pensiamo prudentemente, visto anche l'emendamento approvato, che sia una cifra adatta o ragionevole per il nostro comune. Tra le altre dati più significativi, e anche in virtù dell'applicazione del bilancio armonizzato che partirà dal 1 gennaio di quest'anno e andrà a regime poi dal 2016, abbiamo un aumento, come vedete, proventi da servizi pubblici, da 675 passiamo a 1.738.000, in realtà è un modo diverso di andare a considerare gli introiti della farmacia, quindi andandoci a mettere dentro anche la spesa dei farmaci. Sempre per il bilancio armonizzato ci troveremo dalla parte corrente un'uscita, quindi una minore entrata per 270.000 euro, che sono i proventi delle concessioni cimiteriali. Ovviamente questi non li perdiamo, ma vengono trasferiti in un'altra parte del bilancio, che è quella della spesa. Quella della spesa che comincia a caratterizzarsi dai tagli che venivano prima elencati, una riduzione per la spesa del personale per i disposti delle leggi, le quali, sapete, non possiamo ripristinare tutti i pensionamenti al 100%, a fronte di due pensionamenti a fine del 2014 e a due pensionamenti che avremo presumibilmente nel 2015, non possiamo procedere a nuove assunzioni per ricoprire questi ruoli. Abbiamo una riduzione del trasferimento all'Unione dei Comuni, ma questo lo guarderemo nel dettaglio magari in un'altra slide. E non daremo per la proroga dei mutui 60.000 euro al progetto Sogliera. Abbiamo introdotto, come dicevo prima, il fondo svalutazione crediti di 134.730 euro. Anche qui vedete poi la scomparsa della voce del smaltimento rifiuti, quindi anche qui scompare il 1.980.000, quindi va proprio via dal bilancio del comune, non essendo più un'entrata tributaria ma diventando tariffa. E anche qui vedete la spesa per acquisto farmaci che ricompare nella voce farmacia. Le altre spese correnti invece sono tutti i tagli che siamo andati a fare nelle voci di spesa corrente e che riguardano sostanzialmente verde pubblico, sfalci, ma anche riduzioni di utenze sugli edifici pubblici, riduzioni di interessi pagati, insomma una serie di tanti tagli messi insieme per arrivare ovviamente a compensare le minori entrate della prima tabella. Qui c'è un riepilogo di quello che sta succedendo, diviso un po' come settore per settore del nostro comune, e anche qui vediamo come nel settore finanze e risorse ci sia un aumento del 22%, ma in realtà il settore finanze e risorse va sempre a essere drogato dal bilancio armonizzato, cioè va a prendere dentro gli le voci della farmacia e del fondo di svalutazione crediti. Mentre invece l'altra voce consistente, meno 50%, è anche qui sempre la fuoriuscita della tassa sui rifiuti. Qua sono snocciolati un po' più nel dettaglio all'interno del settore per settore, non ci sono dei grossi scostamenti, come si può vedere, quindi io non starei a soffermarmi più di tanto. Anche qui vediamo come la farmacia comunale venga cambiato proprio il modo di considerare nel bilancio, perché vedete 2013-2014 più o meno annelleati, poi c'è un balzo ovviamente nel 2015, ma questo è dato dalla diversa computazione. 2013-2014 erano gli utili della farmacia, e qui ci va tutto alla spesa che invece ha nel suo interno, si giustifica in questo modo. Mentre invece la... nei tributi dovrebbe esserci il fondo di svalutazione, se non sbaglio, per cui c'è un aumento. L'urbanistica la vediamo calare, ma anche qui è frutto di uno dei pensionamenti che vi dicevo prima, che non può essere ripristinato per il 2015, per cui abbiamo una riduzione del personale. E poi invece la pagina delle funzioni trasferite, quindi quella dell'Unione, dove sono stati effettuati forse tagli più grossi, ma che ovviamente su questo consiglio non passano, dove a fronte di varie economie siamo riusciti con l'applicazione degli avanzi ad avere quella riduzione di circa 10.000 euro da parte dei trasferimenti. Riduzione che è stata resa possibile ovviamente da una razionalizzazione e da una previsione più oculata di quelle che sono le spese per i servizi alla persona, in questo caso scuole e servizi sociali. L'indebitamento, ne abbiamo parlato prima, è un fattore che dobbiamo tenere sempre sotto controllo. Noi abbiamo messo la composizione dell'indebitamento del comune diviso per comuni di Sogliero, progetto Sogliero, Unione, Terre d'Argine, sono le tre pagine di indebitamento che vanno a comporre la somma, e vediamo che nonostante la previsione di accensione di nuovi mutui, previsione che è comunque legata alla vendita del magazzino, abbiamo una situazione di indebitamento complessivamente che rimane costante nel triennio, e abbiamo anche una spesa di interessi passivi che risulta, l'incidenza delle spese passive sulla parte corrente sono 237.000 euro con un tasso medio del 2,05%. Qui abbiamo un altro riepilogo dell'indebitamento, e c'è anche un raffronto, il dato è rimasto quello del 2011 a livello nazionale, penso che sia un po' cresciuto, però il dato ufficiale è questo qua del 2011, l'indebitamento di Sogliera è per il 2015 previsto su 757 euro a testa contro i 1.235 a livello nazionale, riferito però al 2011. Le ultime cose sono una divisione tra tasso fisso e tasso variabile. I mutui che noi andremo a contrarre nei prossimi anni saranno tutti a tasso variabile, per cui man mano che si andranno a liquidare le quote del tasso fisso avremo i due valori che andranno a compensarsi. Il tasso medio rispetto all'anno scorso è sceso di qualche punto percentuale, mi sembra fosse 2,26, 2 qualcosa, insomma sta già calando anche qui. Parte investimenti, li ricordava il sindaco prima, ma noi abbiamo anche la parte triennale degli investimenti, abbiamo fatto un riassunto, fa parte del piano triennale, qui un riassunto dove ci sono le maggiori spese, efficientamento delle Garibaldi, quindi venivano richiamati tutti gli interventi che sono finanziati dalla regione con le risorse del sisma, miglioramento sismico del cimitero, ampliamento del cimitero di Limidi, manutenzione delle strade, già vi diceva il sindaco che potrebbe, è una voce che potrebbe cambiare, rotatoria via Corte e via Gambisa, strade comunali, manutenzione straordinaria, impianti sportivi, sicurezza stradale, implementazione della pubblica amministrazione, illuminazione e fibra ottica, manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Ovviamente l'elenco è più lungo, come l'abbiamo visto in commissione, questi sono i principali, quindi io non mi sto a dilungare dicendo tutte le voci che sono nell'elenco, anche perché, come si diceva in premessa, il piano delle opere pubbliche potrebbe subire una variazione in base a quello che sarà l'esito dell'allineazione dell'area del magazzino. Quindi quando saremo a metà febbraio, in base a come sarà andata quella operazione di allineazione, potremo capire se questo qua è effettivamente il piano oppure se abbiamo modo di ritornarlo a vedere e verificare sulla virtù di nuove risorse che possono entrare su questo capitolo. Per chiudere i punti del bilancio, vi ricordo solo che ancora una volta che le aliquote IMU non vengono variate, della TASI abbiamo già parlato, no, mi direi di aver esaurito anche tutte le delibere senza leggere uno a uno. Volevo associarmi anch'io al ringraziamento che ha fatto il sindaco al dottor Castelli per aver lavorato in modo assiduo in questo mese nella composizione del bilancio, ovviamente anche al ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti, e un ringraziamento anche ad Antonio che chiude qui la sua esperienza e quindi anche un in bocca al lupo per questa nuova che si sta cingendo a fare e che sono convinto avrà sicuramente, dal quale potrà trarre soddisfazioni personali. L'ultima cosa, sempre in coda, sono gli emendamenti presentati al bilancio. Gli emendamenti arrivati sono 6. Io adesso ne darò una lettura veloce dicendovi quelli che sono stati i pareri degli uffici in termini di parere di regolarità tecnica oppure contabile. Voi sapete che gli emendamenti devono avere i due tipi di pareri. L'emendamento 1 è l'emendamento del Movimento 5 Stelle che parla dello stanziamento di 50 euro per il servizio di rimozione della neve. Non lo sto a leggere tutto, magari poi nella discussione. 50.000 euro per la rimozione. E su questo emendamento viene dato un parere non favorevole da parte del tecnico, da parte dell'ufficio tecnico, e un parere non favorevole da parte della contabilità. Sull'emendamento 2, presentato sempre dal Movimento 5 Stelle.
Chiedo scusa, mi perdoni se la disturbo, la motivazione è sì, possibile?
Ci arrivo.
Ok, perfetto, chiedo scusa.
Ci arrivo. L'emendamento 2, sempre presentato dal Movimento 5 Stelle, è quello che chiede la cifra andata in bilancio di previsione 2015, spese di riscaldamento a sedi comunali, risulta pari a essere 16.500, per intenderci, quello dell'emendamento 2. I pareri vengono dati di regolarità tecnica e contabile favorevoli entrambi. L'emendamento 3, ancora presentato dal Movimento 5 Stelle, è un emendamento che parla delle spese per le consultazioni elettorali allocate nella sessione bilancio, spese per servizi e conto terzi. Su questo emendamento il parere di regolarità tecnica e contabile non è favorevole. Sull'emendamento 4, presentato dai gruppi Rilanciamo Soliera e Forza Italia, in riferimento alla possibilità di conseguire interventi di manutenzione del verde utilizzando personale lavorativo con attribuzione di buoni lavoro con un ammontare di 250.000 euro, il parere di regolarità tecnica non è favorevole. Il parere di regolarità tecnica del responsabile del personale, PIVA, non è favorevole quello tecnico dell'ufficio tecnico e non è favorevole quello di regolarità contabile. Per l'emendamento 5, risorse derivate, sempre presentato dal gruppo Rilanciamo Soliera Forza Italia, le risorse derivanti dal riversamento dell'Agenzia delle Entrate e della partecipazione della lotta all'evasione derivano dall'unità di segnalazione dell'ufficio tributi. Il parere di regolarità tecnica e contabile non è favorevole. Per l'emendamento 6, presentato sempre dagli stessi due gruppi, nelle proposte avanzate non si ravvisano l'emendamento l'ultimo, direi. Proponiamo che l'amministrazione comunale di Soliera venda le azioni AMIC alla farmacia comunale. Questo emendamento è ritenuto inammissibile e quindi non andrà in discussione. Per gli altri emendamenti, invece, i pareri, riparto un po' dall'inizio. Lo stanziamento di 50.000 euro per la rimozione neve consente di sostenere i costi per il fermo macchine di 14 mezzi per il sistema di rilevamento GPS nella posizione dei mezzi, per la fornitura di sale e per avere la possibilità di effettuare 3 giornate complete, 10 ore di lavoro diurno, 6 ore di lavoro notturno, di servizio di rimozione neve. Non si ritiene possibile garantire il servizio in modo adeguato con risorse inferiori che non consentano questi standard. Per questa ragione è stato dato parere non favorevole. Ovviamente, non avendo le risorse, non potendo calare questo capitolo, non si può neanche procedere a finanziare gli altri due. Per l'emendamento 2 abbiamo detto che il parere è favorevole, quindi questo può andare tranquillamente. L'emendamento 3 invece, le spese per le consultazioni elettorali allocate nella sezione di bilancio spese per servizi per conto terzi sono finanziate con entrate per pari importo dai rimborsi da parte dello Stato o degli altri soggetti deputati a sostenere la spesa. Si veda capitolo 6.008, rimborso per le consultazioni elettorali, codice di bilancio 605.000, sezione entrate per servizi di conto terzi. Non è consentito utilizzare risorse stanziate per l'esecuzione di servizi per conto di terzi per sostenere delle spese dirette a carico del Comune, in quanto verrebbe a mancare anche la corrispondente entrata, generando una maggiore spesa non finanziata a carico del Comune. L'emendamento 4, dicevo prima, in riferimento alla possibilità di eseguire interventi di manutenzione del verde utilizzando personale lavorativo con l'attribuzione di buoni lavoro per un ammontare di 250.000 euro, si evidenzia che l'impiego di personale con forme flessibili di lavoro, tra cui rientra oltre alle assunzioni a tempo determinato anche il contratto di lavoro accessorio, esempio voucher, lavori socialmente utili, è assoggettato a limitazioni finanziarie. In particolare, non è consentito di superare la spesa di personale dedicata ad assunzioni a tempo determinato e ad altre forme di lavoro flessibile, sostenuta nel 2009. Nel 2015 il Comune di Soliera non ha la capacità di spesa per sostenere quella indicata. Questo è il parere del responsabile del personale. Per l'ufficio tecnico, indipendentemente dall'impossibilità di utilizzare i buoni lavoro perché vanno a incidere sulle spese di personale, si rileva che l'amministrazione non ha comunque mezzi, attrezzature, né divise, né dispositivi di protezione individuale da fornire a nuovi lavoratori assunti, né a risorse da destinare a corsi di formazione, né personale qualificato che sia in grado di fare internamente questi corsi. Oltre a ciò, non si dispone di personale interno sufficiente per poter affiancare i neoassunti per la direzione del lavoro sul territorio, del servizio sul territorio. Per tali ragioni si ritiene non realizzabile l'organizzazione di tali servizi con modalità diverse rispetto all'affidamento all'esterno dei servizi come già avviene. Questo è il parere tecnico. Il superamento dei limiti imposti in tema di spesa di personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile e la circostanza che le maggiori spese di mezzi, dotazioni strumentali, formazione e direzione tecnica conseguente ad una gestione in economia di servizi medesimi non trovano copertura in bilancio, determinano un parere di regolarità contabile non favorevole in merito a quanto proposto con l'emendamento. Per l'emendamento 5, le risorse derivanti dal riversamento dall'Agenzia delle Entrate per la compartecipazione e la lotta all'evasione derivano dall'attività di segnalazione qualificata svolta dall'Ufficio Tributi in base al protocollo d'intesa siglato nel 2009 con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Tali entrate per il 2015 sono già preventivate a bilancio per un importo di 95.000 euro e contribuiscono, come tutte le entrate a destinazione non vincolata, a finanziare indistintamente tutte le spese di parte corrente previste in bilancio. L'istituzione di un fondo anticrisi da alienare in relazione agli incassi derivanti dalla perdita d'attività costituirebbe quindi una nuova spesa priva di copertura finanziaria. Questo era ovviamente il parere di regolarità tecnica e contabile. Il sesto, come vi dicevo, non è ammissibile. Nelle proposte avanzate non si ravvisano i contenuti di emendamento al bilancio, in quanto manca una quantificazione delle entrate e delle spese da finanziare. Non è possibile pertanto esprimere valutazioni di congruità tecnica e contabile in merito.
Grazie, Assessore Baracchi. Apriamo il dibattito, chiarimenti. Fate la presentazione degli emendamenti prima della discussione del bilancio e degli altri punti. Sì, prego.
Dipende qual è l'ordine, senza
sì, sì, bene. Perfetto. Tanto alla fine. Sì, sì. Procediamo con le presentazioni allora.
Io vorrei solo fare una domanda. Chiedevo all'assessore qual era l'indebitamento pro capite dei sogliaresi nel 2011, perché non ha nessun senso paragonare l'indebitamento del 2011 nazionale con quello nostro adesso del 2014. Chiedo se si è informato. Ma no, io voglio quello di Soliera del 2011, non quello nazionale. È il contrario di quello che... Grazie.
Ci sono altri chiarimenti? Se no procediamo alla presentazione degli emendamenti. Prego, consigliere Clemente.
Grazie, Presidente. Solo per precisare, ovviamente trattiamo l'unico che ha avuto... O possiamo trattare, cioè quello devo capire, nel senso, se anche se non ha avuto voto favorevole. Prego, prego.
A parte il numero 6, tutti gli altri emendamenti possono essere trattati, i pareri degli uffici, per alcuni sono negativi, per alcuni no. Per cortesia
che posso... Gli emendamenti, anche laddove il parere è negativo, sia tecnico che contabile, comunque possono essere messi in discussione e votati, sarà così. Mm.
Prego, consigliere Clemente.
Grazie, Presidente. Allora, partiamo dal primo, nello specifico quello relativo, l'unico che ha avuto parere favorevole degli uffici predisposti a questo, riguarda semplicemente l'opinabilità di una cifra, quella predisposta nello specifico alle spese di riscaldamento delle sedi comunali e del patrimonio. Noi abbiamo rilevato che nel bilancio del 2015 era stata stanziata una cifra che oggettivamente non aveva motivo di essere stanziata in una maniera così alta, perché comunque prevede di aumento di un anno all'altro di oltre il 50%, in controtendenza con quello che erano stati gli anni precedenti. Per cui noi prevedendo comunque un minimo di aumento prevedevamo appunto di stornare da questa cifra che era prevista di 16.500 euro, stornare da questa cifra 3.000, nello specifico 3.000 euro, e inserirli nella voce contributi alla riqualificazione del palato produttivo, perché comunque a noi nel senso comunque preme, riteniamo di fondamentale importanza l'esistenza comunque di un apparato produttivo nel nostro comune il più qualificato e forte possibile, in modo tale che possa fungere anche da volano, anche se visto comunque i tempi, un volano con un effetto lieve, ma comunque un minimo di effetto all'economia, con tutti i potenziali benefici che poi possono conseguire a livello occupazionale.
Grazie, consigliere Clemente. Per gli altri due emendamenti?
Prego. Tutti in serie, come pensavo si votassero.
Sì, completiamo la presentazione di quello che ritenete.
Perfetto. Il secondo emendamento riguarda invece la già citata voce spese per la rimozione della neve. Nel 2015, allora nel 2014 era stato previsto uno stanziamento di 50.000 euro e considerato che il nostro comune, a meno che non sfugga la nostra memoria, non ci quest'anno non siamo stati soggetti a la benché minima nevicata, ci sembrava comprensibile e soprattutto in tendenza con quello che sono stati le cifre stanziate in bilancio negli ultimi anni, perché nel 2012 questa cifra era pari a 72.000 euro, nel 2013 60.000 euro, nel 2014 50.000 euro, e questo era conseguenziale, diciamo, all'ammontare sempre inferiore di nevicate che era di cui cui era soggetto il nostro comune, per cui quest'anno avevamo previsto un'ulteriore lieve diminuzione e questa diminuzione doveva servire a ripristinare il progetto Sport Oltre la Crisi, che dalle parole del sindaco abbiamo letto che comunque abbiamo sentito che per gli sport sono stati confermati gli stanziamenti, ma in merito a questa voce questo progetto è stato completamente abbandonato, perché si è passato appunto da prevedere un bilancio 8.000 euro. Ricordo che il progetto Sport Oltre la Crisi è un progetto comunque, e ve lo riconosciamo questo, di fondamentale importanza, soprattutto appunto in un contesto economico che si può definire tragico, quale quello purtroppo in cui attualmente siamo, perché comunque dava un contributo e permetteva una sorta di sostentamento appunto alla pratica sportiva per aiutare le famiglie che vivevano appunto una difficoltà economica, per cui serviva a mantenere il focus sull'importanza di fare sport e renderlo possibile anche alle famiglie che queste cifre eventualmente non sono in grado di corrispondere. E facendo un passo indietro, la diminuzione era di 10.000 euro, 8.000 euro erano destinati appunto a questo progetto e quindi si ritorna allo stanziamento originario dell'anno scorso che avevamo a bilancio l'anno scorso, e quest'anno invece era stato completamente cancellato. E invece 2.000 euro erano anche qui andati a implementare il fondo per i contributi e gli incentivi e la conversione a combustibili meno inquinanti, perché contrariamente a quanto sarebbe logico per un comune che mira a ridurre le emissioni di CO2 del 20% nel 2020, cito a memoria appunto il programma della maggioranza del sindaco, questa cifra era stata diminuita del 66%, per cui era stata portata dai 3.000 euro previsti nell'anno scorso a 1.000 euro previsti quest'anno. Oggettivamente ci sembrava una cifra per un tema così importante molto, per non dire troppo, contenuto, e per cui con i nostri 2.000 euro si andava a ripristinare la cifra originaria. Il nostro terzo emendamento invece riguardava appunto la citata spese per consultazioni elettorali, nel senso, noi avevamo visto a bilancio figura questa voce per un importo pari a 90.000 euro. Ci viene detto adesso che è una partita di giro, vogliandola definire in questa maniera. Eravamo stati colti non favorevolmente da questa cifra, perché comunque nel 2015 non sono previste consultazioni elettorali, nel 2013 questa voce ammontava a 40.000 euro e c'erano le elezioni politiche, nel 2014 questa voce appunto ammontava indicativamente sempre intorno ai 90.000 euro ed erano previsti comunque due tornate elettorali, sia per le elezioni europee che per le elezioni regionali, mentre nel 2015, non essendo previsto nulla, avevamo previsto che questa voce venisse stornata e venisse creato per un importo pari a 70.000 euro, perché comunque 20.000 euro avevamo pensato di lasciarli nel caso Dio volesse si andasse alle elezioni l'anno prossimo. E questi 70.000 euro appunto dovevano servire alla creazione di un fondo ad hoc per le persone, chiamiamoli disoccupati, tutti coloro che si trovano a vivere momenti di difficoltà economica, in modo che queste possano comunque essere utili per la comunità, possano sentirsi parte della comunità e soprattutto magari si possa provvedere a fornir loro dei corsi di formazione, delle lezioni che possano aiutarli a reintegrarsi appunto in un contesto lavorativo, per cui questo è quanto, era stata prevista questa cifra di 70.000 euro.
Grazie consigliere Clemente. Procedete con la presentazione degli altri. Gli altri. Finito? No, dico gli altri, rilanciamo Sogliera. Prego. Grazie.
Allora, per quanto riguarda l'emendamento in cui chiediamo di stornare 250.000 euro dal capitolo 0906, parchi e servizi per la manutenzione del verde, che ha un importo intorno ai 750.000 euro, in cui di questi 300.000 sono di personale e il resto invece sono affidati ad una quasi 400.000 ad una ditta esterna, noi chiedevamo proprio che era il lavoro più semplice e viene qua definito in un modo molto chiaro: sfalci dei manti erbosi, innaffiamento nei periodi estivi di piante aiuole, raccolta foglie nel periodo autunnale, spalatura neve nel periodo invernale, cura delle piante danneggiate a seguito di atti vandalici. Tutto questo è quanto viene descritto nel progetto numero 303 Verde Pubblico, in cui proprio si dice che parte degli interventi sopra indicati saranno eseguiti da ditte esterne. E sentirmi dire ancora che i buoni lavoro o i voucher che vengono utilizzati da moltissimi comuni, anche della nostra provincia, sono assimilabili ad una assunzione, a un tipo di lavoro che implica un impiego di personale o di un lavoro accessorio, abbiamo già detto e ridetto che non è vero. Finalmente eravate arrivati ad ammettere che era una scelta politica quella di non usare i voucher, adesso invece ritorniamo a dire che non si può. Se non si può a Sogliera, non credo che si possa a Fiorano, non credo che si possa a Pavullo, non credo che si possa negli altri paesi a noi vicini. E sentirmi poi dire, se voi andate a vedere questo risorse umane da impiegare nel capitolo del verde, abbiamo 5-6 operai specializzati, un referente tecnico e un referente tecnico per operai, che ci costa circa 300.000 euro. Allora, sentirmi dire che questi operai non possono essere affiancati da delle persone che fanno dei lavori, direi, abbastanza semplici, come ad esempio la raccolta delle foglie o gli sfalci. Non mi sembra che ci siano da fare dei corsi particolari per imparare ad usare un tosaerba o per spazzare la piazza, le strade, eccetera. Vorrei precisare, come ha detto il sindaco in apertura, che oggi si è conclusa la vertenza della Terim, e vorrei ricordare che sono 40 più o meno le persone di Sogliera che da oggi si sono licenziate, che non riusciranno ad avere per il momento il TFR, non riusciranno molti di loro neanche ad accedere ai fondi che hanno versato nel fondo Cometa, che voi sapete che era un fondo, perché i soldi da questi fondi possono essere utilizzati solamente per interventi specifici, cioè l'operaio o chi li ha versati li può richiedere solamente se deve affrontare delle spese particolari, e oltretutto non li può prendere tutti, ma li può prendere solo in parte. Per quel che riguarda il sussidio che verrà comunque dato per la disoccupazione, fino alla fine di aprile sembra che questi signori non vedranno una lira. Allora, io penso che istituire, come vi ho già detto tante volte, un fondo da cui attingere non certo per creare un lavoro definitivo, ma per tamponare una situazione di emergenza, questa dei buoni lavoro potrebbe essere comunque una soluzione che voi vi ostinate a non prendere in considerazione, ma che invece io vi chiedo ancora di poter valutare, anche perché 800.000 euro per la cura del verde non sono pochi. Credo che ci possano essere, vedo l'assessore Selmi che ride, ma io questi dati li leggo dal bilancio, non li leggo, 759, li abbiamo oltretutto, parchi 09, capitolo 0906, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 798.377. Questi sono dati che io leggo, lui sorride, probabilmente i suoi dati non corrispondono con i miei, ma evidentemente abbiamo un modo diverso di valutare le cose. Io vi chiedo ancora di rivalutare questo discorso e di smetterla di dire che i buoni lavoro non si possono utilizzare. Se non potete utilizzare i buoni lavoro, ditemi come pensate, a parte i 60.000 euro che avete stanziato voi e che oltretutto avete affidato ad una cooperativa di cui non sappiamo neanche se sono andati a dei cittadini di Sogliera, questi e non li abbiamo. Io la graduatoria non l'ho vista. Voi, lei ce l'ha la graduatoria?
No, la prolungata.
Eh?
pure, per
appunto,
favore.
Non ci sono graduatorie, perché tutto quello che è trasparente vi piace molto poco. Comunque continuate pure a lavorare tramite le cooperative, che abbiamo visto a Roma che cosa è successo con le cooperative. Continuate pure a utilizzare questi metodi che di trasparente non hanno niente. E come, scusi? Io sto parlando dell'emendamento? Sì? Avete rifiutato questo metodo di lavoro per dire che ne utilizzerete forse un altro. Allora, l'emendamento era questo, l'avete votato contro? Bene, grazie.
Una precisazione, sì. Agli emendamenti ci sono i pareri degli uffici, il Consiglio vota, non gli uffici.
Molte volte sono comunque pareri politici, perché se